Va bene, allora intanto vi saluto e grazie per essere presente, grazie agli organizzatori di questo seminario, questo incontro, che cercheremo insomma di approfondire appunto alcune cose importanti, visto anche l'escalation, il genocidio in corso ancora. Sento il dovere di aggiornarvi su quello che è successo 2-3 giorni fa a Gaza. Purtroppo ormai abbiamo superato 30.000 uccisi a Gaza. Naturalmente, come sapete, più di 12.000 sono bambini, donne, eccetera. E più di 70.000 sono i feriti, quindi abbiamo superato i 100.000 vittime tra feriti e uccisi in questa aggressione senza precedenti negli ultimi anni da parte di questa colonia occidentale, questo progetto coloniale in Palestina, che ha iniziato il suo cammino col ferro e il fuoco dalla fine del 1800. Naturalmente il loro progetto ha preso forma e piede dopo, non faccio adesso una lezione di storia, però insomma sono passaggi importanti sempre da ricordare. Il primo congresso del movimento sionista mondiale a Basilea in Svizzera nel 1897. E da lì con il pensatore di questo progetto coloniale economico, politico, pensato da Theodor Herzl, e poi insomma l'idea e il progetto è partito, e sappiamo poi tutti i passaggi, anni 20, il colonialismo inglese, il mandato britannico su tutta la regione, no? Dopo lo smembramento dell'impero ottomano, tutta la regione che era sotto il governo, l'autorità turca, e la spartizione del Medio Oriente, della Palestina tra le potenze vincitrici della prima guerra mondiale, la Francia, la Gran Bretagna, la Palestina, e poi insomma è stata assegnata sotto il mandato britannico, e poi tutto l'appoggio logistico, politico. Tutti ricordiamo la dichiarazione di Balfour del 2 novembre 1917, insomma, poi la creazione dell'Agenzia Ebraica Mondiale per gestire l'arrivo dei coloni in Palestina, eccetera, eccetera. Questo è insomma è l'inizio della storia di cosiddetto conflitto, che poi non è un conflitto tra il popolo palestinese e un altro Stato, ma un progetto coloniale voluto e installato in quella zona lì, e il popolo palestinese ha reagito con la sua resistenza. Io adesso devo parlare di questa parte qua, la resistenza palestinese, come è iniziata, come si è sviluppata, qual era la sua composizione, quali sono stati i passaggi, quali sono le forme iniziali, ma anche nel frattempo pacifiche, e quali sono le resistenze armate, praticando la resistenza della lotta armata. Non è un compito facile, vi posso assicurare, ho studiato da ieri, per non dire due giorni. Noi per fortuna ci aiuta l'archivio della nostra associazione, che è dagli anni 90 che lavoriamo su questi temi qua: guerra, pace, giustizia, Medio Oriente, energia, eccetera. Quindi abbiamo un archivio abbastanza buono, però insomma mettere insieme tutte queste cose qua per un seminario soprattutto mi fa piacere, vedo anche i nostri giovani sono presenti, quindi insomma ho cercato di fare degli appunti. Allora io ho diviso le diverse fasi della resistenza palestinese in due o tre passaggi, no? In termini di cronologia degli anni. La prima parte è la resistenza palestinese negli anni 20, dagli anni 20 agli anni, fino agli anni 30. E praticamente poi dagli anni 30, lo sciopero generale che poi parleremo adesso, dal 1930 al 1936, poi lo soprigenerale 1936-1939. Questa data qua segnò un passaggio importante nella storia della resistenza palestinese, no? Poi la seconda parte ho fatto è praticamente dalla Nakba dal 1947-48 fino ad oggi, però ci sono nel frattempo anni importanti che segnò la resistenza palestinese, gli anni 50 e gli anni 60, no? Quindi cercherò di, insomma, di fare questa cosa qua. Allora, e poi mi faccio aiutare, leggo alcuni passaggi così per essere preciso e anche veloce. Partendo dagli anni 20 e 30, le rivolte del 1921-1922, tra cui una, che non mi ricordo bene perché non avevo avuto il tempo per verificare, o la rivolta del 1921 o del 1922, comunemente conosciuta per il popolo palestinese e per gli arabi come la rivolta di Al-Burak, no? Che probabilmente si verificò vicino all'attuale al muro del pianto, perché in quella zona lì, prima ancora che arrivassero i sionisti e la nascita dello Stato di Israele, eccetera, quel quartiere lì per i palestinesi era il quartiere dei marocchini. Probabilmente una comunità marocchina abitava lì, in quella zona lì. Lì ci sono stati degli attriti, delle tensioni, è scoppiata una guerra, ma non tra i palestinesi e il quartiere del ma tra i palestinesi in quel quartiere così detto o conosciuto come il quartiere dei marocchini contro gli inglesi, contro le truppe inglesi. Quindi questa rivolta qua è importante, è stata proprio segnata nella storia, no? Allora, questa rivolta contro le truppe inglesi e le prime milizie sioniste. Significativa la canzone di resistenza palestinese dedicata all'impiccagione di piazza di tre combattenti palestinesi ad Acri, no? Quindi di Gerusalemme, questa rivolta qua, però anche nel nord della Palestina, perché tutta la Palestina era sotto l'occupazione inglese, quindi la resistenza era diffusa. E quindi per sintetizzare tutta questa fase, anni 20 e 30, c'è una canzone appunto dedicata a questi tre combattenti che sono stati presi dalle truppe inglesi, sono stati impiccati nella piazza centrale di Acre, nel nord della Palestina. E questi tre combattenti nel libro della storia dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina risultano, perché c'è un archivio della storia della resistenza palestinese dell'OLP e dove risultava questa battaglia e questi tre combattenti. Si chiamavano Muhammad Jamjum, Ata Ezir e Fuad Ejazi. No? I palestinesi, gli arabi, tra l'altro questa canzone qua la cantiamo durante le canzoni di resistenza quando scendiamo in piazza. Io me la ricordo anche benissimo questa canzone. E questa è la prima fase della resistenza. Arriviamo al 1936. Il 1939 è che per i palestinesi l'hanno soprannominata praticamente la grande rivolta palestinese e lo sciopero generale. Allora, cosa è successo qui? Il 19 aprile 1936 scoppia la grande rivolta palestinese, Thawret Filastin, la rivoluzione della Palestina, conosciuta per i palestinesi. Un'insurrezione lunga quasi 4 anni contro il mandato britannico e l'immigrazione ebraica che si stava traducendo nell'espropriazione di terre, industrie e lavoro ai palestinesi. Una settimana dopo lo scoppio, il mufti di Gerusalemme, ok, quindi arriviamo poi questo mufti qua, continua dagli anni 30 fino agli anni 50 e 60. Il mufti di Gerusalemme, accusato anche da Netanyahu, del premier israeliano recentemente, che comunque l'olocausto non è colpa di Hitler e del nazismo, ma è colpa di questo mufti di Gerusalemme, che poi li veste, se è una cosa di questa è buono, non dire cavolate, no? Però questo è già un personaggio della resistenza di allora, il mufti di Gerusalemme, al-Husseini, Amin al-Husseini, fonda il supremo comitato arabo che proclama lo sciopero generale. La protesta passata alla storia come sciopero delle arance dura 6 mesi, oltre all'estensione generale dal lavoro, il comitato chiama alla disobbedienza civile e al rifiuto a pagare le tasse alla Gran Bretagna, cioè agli inglesi. L'insurrezione incontra la dura repressione dell'esercito inglese. Gli inglesi rimuovono il mufti, che fugge in Libano, e dichiarano illegale il supremo comitato arabo, ma soprattutto, mettendo in campo 20.000 soldati, compiono arresti di massa, demoliscono abitazioni, guarda caso come oggi, confiscano armi, uccidono oltre 50.000 palestinesi. A fianco degli inglesi operavano già le principali milizie paramilitari sioniste, tra cui la Haganah, che conta tra le sue fila quasi 15.000 uomini, e la Irgun, nata nel 1937 da una costola della Haganah. La rivolta cessa nel 1936 e il solo risultato raggiunto è la pubblicazione da parte degli inglesi del libro bianco che conosciamo tutto, con il quale Londra si impegnò a ridurre l'immigrazione ebraica e la cessione di terre, cioè, e proprietà palestinesi ai coloni ebrei arrivati in Palestina. Ma la leadership palestinese è decapitata, una condizione che peserà 10 anni dopo. Quindi quando arriviamo a questo passaggio qua, perché io l'ho ripreso, che è importante, tra cui su questo sciopero generale c'è un libro che vi consiglio di Ghassan Kanafani, La rivolta dello sciopero generale 1937, che lì analizza appunto dal punto di vista classista come era la composizione palestinese e questi grandi mufti, i latifondisti palestinesi, la borghesia palestinese, come, con quali mentalità e con quali interessi politici e economici patteggiò con gli inglesi, eccetera. Quindi la sconfitta dei palestinesi, c'è anche una parte nostra interna di classe, perché comunque siamo un popolo come tutti gli altri popoli. Le rivoluzioni si fanno così, c'è una maggior parte della gente, poi c'è una parte, la quinta colonna nel fianco, i traditori, poi arriviamo all'autorità nazionale di Abu Mazen, che sta svolgendo lo stesso ruolo degli anni 30. Ok, con questo io chiudo questo capitolo, spero che in qualche modo sono riuscito a inquadrare la prima fase dell'inizio della resistenza palestinese e la sua composizione, no? Arriviamo agli anni 40 e 50. Naturalmente sappiamo che il 47-48 è stato un anno molto travagliato, molto rivolte, anche lotta armata, eccetera, tra gli inglesi e le milizie sioniste che addestrate, sostenute, armate dagli inglesi, agivano contro i contadini e la resistenza palestinese, finché non arriviamo al 1940 e la data ufficiale è la Nakba, no? Allora, degli anni 40-50, qual è stato il passaggio della resistenza palestinese? Naturalmente dal punto di vista storico non c'è mai una gap, un vuoto, no? È tutto un continuo, è solo che la resistenza prende sempre, si adatta ad ogni fase politica, si adatta, si rimidolla, si adatta e si escono anche nuove forze, energie emergenti, che poi lo vediamo anche negli anni recenti, dopo gli accordi di Oslo, negli anni 90-80, come forze politiche emergenti come Hamas, Jihad Islamica, eccetera. Allora, in quegli anni lì, cosa succede? Negli anni 50 C'è la rivolta dentro gli eserciti arabi, i paesi arabi, la cosiddetta la rivolta dei colonnelli, no? Che portò in Egitto ad un leader carismatico, un colonnello come Jamal Abdel Nasser, e da lì anche il suo pensiero nasserismo, no? È un pensiero panarabista, socialista, eccetera. E, idem in Iraq, idem in Siria, idem in Libia, tutta questa la rivoluzione dei colonnelli, no? Però questo a livello del sistema ufficiale dei paesi arabi, tra l'altro messo malissimo, perché sono stati sconfitti nel 48, proprio come sistema ufficiale arabo è sconfitto nella storia e dalla storia. E quindi all'interno di questo sistema si sono ribellati questi colonnelli e hanno, in alcuni casi hanno preso il potere politico e militare in questi paesi, come in Egitto, come dicevo. Però dall'altra parte abbiamo tutto il mondo arabo, i popoli, le masse arabe, no? E tra cui anche il popolo palestinese. In questo contesto, quali erano le forme di resistenza o i partiti o le organizzazioni? Vale la pena di ricordare il movimento panarabista nato negli anni 50 da un gruppo di intellettuali che studiavano all'Università di Beirut, come Giorgio Abbas, come Zrek, un compagno libanese, insomma un gruppo di compagni, di laici, non erano ancora dichiarati di sinistra, ma di pensiero marxista, eccetera, ma era un pensiero panarabista socialista, dal carattere socialista, no? Questi compagni istituiscono questo movimento che si chiama Movimento Panarabista, e che agiva, è partito da Beirut, però agiva e aveva il consenso in diversi paesi arabi a livello di massa, di popolo, in Kuwait, nello Yemen, in Libano, in Siria, persino in Egitto, in Giordania, insomma in Sudan, in Bahrain, alcuni paesi dei paesi del Golfo. E quindi questo movimento di base ha influito molto sulla reazione dopo la catastrofe del 1948.